un posto al sole. Quattro puntate per raccontare la storia di un'etichetta musicale che è stata molto più di un'etichetta musicale, la Motown. A cura di Claudio Agostoni. Seconda puntata, un padre prolifico. Con il brano che abbiamo appena ascoltato avrete già intuito di quello che andremo a parlare in questa seconda puntata di Un Posto al Sole, ovvero di un padre che genera sei figli che dovranno diventare i Jackson 5 e non sa quale lasciare fuori, perché se si chiamano Jackson 5 uno dei sei deve stare a casa. Andiamo però, prima di incominciare, con un veloce riassunto della prima puntata per chi se la fosse persa. Puntata in cui abbiamo parlato delle antiche terre dove abitavano gli indiani dei Grandi Laghi e dove gli uomini bianchi costruirono le loro città industriali. Di come i bianchi uccisero i peli rossa per poi sostituirli con gli afroamericani destinati a lavorare nelle loro fabbriche di automobili. Questi ultimi di giorno fanno gli operai alla catena, alla sera cantano il rhythm and blues in locali di quarto ordine. Nella prima puntata abbiamo quindi parlato di una città dei motori e di un ex operaio della Ford, tale Barry Gordy, che volendo fare l'alternativo non aprì una palestra di yoga ma un'etichetta discografica di musica per i confratelli neri. Abbiamo parlato dell'amore di questi ultimi per il rhythm and blues e di quello di Barry Gordy per i dollari. I reciproci interessi possono sposarsi e così cresce il black capitalism. Nel suo libro La musica dei neri americani, dai canti degli schiavi ai public enemy, Eileen Southern scrive: nel 1959 un intraprendente proprietario di un negozio di dischi e autore di canzoni, Barry Gordy, fondò la Motown Records con l'etichetta Tamla a Detroit. La società non rimase a lungo una indie. In pochi anni divenne un enorme conglomerato che annoverava, oltre alla casa discografica, un ramo editoriale, una società di gestione e vari studi di registrazione. La priorità di Gordy pare essere stata imporre il particolare Detroit Sound, una musica che abbinava elementi di rhythm and blues, pop, gospel e big band. Pur proponendo artisti sconosciuti, cominciò presto a collezionare posizioni di vertice nelle classifiche, inizialmente con il rhythm and blues e successivamente con brani che ottennero piazzamenti anche all'interno delle classifiche pop.
Forever you stay in the soul.
torniamo a quel padre prolifico di cui abbiamo parlato all'inizio dell'odierna puntata. E raccontiamo la storia di un gruppo che fa parte integrante della storia della Motown. Prima però facciamo un piccolo passo indietro, pigliamola un po' alla lontana. Africa, caldo, riti propiziatori, talking drums, zebre, juju music, le acque del Niger. E poi i mercanti di schiavi, le catene, la schiavitù, i campi di cotone, l'armonica a bocca, i massa bianchi e le grandi case coloniali del sud. Grant e Abramo Lincoln, The Grey and the Blue, la libertà, la miseria. L'immigrazione, il treno verso il nord, Memphis, Chicago, Detroit, le fabbriche. Il blues urbano, rhythm and blues, il rock and roll, anni 50, un gruppo nero di Chicago. In questo gruppo nero suona Joe, lui è il chitarrista del gruppo. E oltre a suonare nelle lunghe e fredde serate sul lago Michigan, ama sua moglie Katie. E che l'amore non sia solo platonico, lo si vede dallo stato di famiglia. Joe Jackson, coniugato con Katie Jackson, padre di Jackie, nato il 4 maggio del 51, di Tito, nato il 15 ottobre del 53, di Jermaine, nato l'11 dicembre del 54, di Marion, nato il 12 marzo del 57, di Michael, nato il 29 agosto del 58, di Randy, nato il 29 ottobre del 62. A dire la verità, Joe Jackson, il prolifico patriarca, di figli, oltre a questi sei, ne aveva altri cinque, ma questi ultimi non se li è mai cagati tanto.
It's easy as 1, 2, 3.
il vecchio Joe, il prolifico patriarca, risparmiava sul pane e sul ketchup, ma fece di tutto per indirizzare i figli alla musica, comprando loro strumenti usati ed insistendo perché ognuno diventasse bravo almeno con uno strumento. Alle figlie, invece, niente, solo pane e poco ketchup. A Tito, il secondogenito, venne l'idea di formare un gruppo e cominciarono a girare Chicago eseguendo pezzi dei Temptation o dei Miracles. Tra l'altro, vinsero un concorso per dilettanti alla scuola locale, la Roosevelt High School. Nascevano così i Jackson 5. Passarono al professionismo nel 67. Il più vecchio aveva 16 anni, il più giovane, Michael, 9. Randy, l'ultimogenito, non suonava ancora perché, essendo in 6, non avrebbero più potuto chiamarsi Jackson 5. È un bel casino. Fatto sta che vinsero un concorso a cui presenziava tale Major Richard Hatcher, originario di Gary, che li portò a Detroit da Berry Gordy, il padrone della Motown. Da allora il controllo dei loro affari passò dal padre, il vecchio Joe, il prolifico patriarca, a Berry Gordy, quello che amava i dollari, e alla sua corporation. Un posto al soul, un podcast di Claudio Agostoni, dedicato alla storia dell'etichetta Motown. Stoppiamo per un attimo la storia dei Jackson 5, poi ci ritorniamo, per ricordare, come avevamo fatto nella prima puntata, quanto importante sia stata la musica uscita da casa Motown anche per musicisti di altro genere musicale. Non solo black, ma anche bianchi, gialli, verdi e rossi. Prendiamo per esempio un successo delle Supremes. È stato rifatto You Keep Me Hanging On da dozzine di musicisti. Noi ci limitiamo a segnalarvene un paio, partendo da Kim Wilde. Ancora più clamorosa la versione dei Vanilla Fudge, che qua ci ascoltiamo nella short version. We'll be right back. i Vanilla Fudge. Questo che abbiamo in sottofondo è l'originale, quello delle Supremes. Ce lo teniamo in sottofondo per tornare ai Jackson 5. Una leggenda racconta relativamente alla genesi di questo gruppo che tutto nacque una sera quando Tito, uno dei figli del famoso patriarca, prese in prestito la chitarra del padre e praticamente ne ruppe una corda. La nascosero subito per paura che il padre se ne accorgesse, perché era troppo tardi per andare in un negozio di strumenti musicali a comprarne un'altra. Padre però se ne accorse e Tito lo implorò di perdonarli e cercò di convincerlo che erano capaci di suonare e di cantare. Il padre allora in pratica chiese loro di mostrare che cosa erano in grado di fare, e da lì pare nacque il tutto. Quello che è certo è che i Jackson 5 sono stati la fortuna di casa Motown, una delle fortune di casa Motown, anche perché sono stati uno dei pochi gruppi della scuderia di Berry Gordy che compirono facilmente la transizione alla struttura dance degli anni 70. Certo, i Jackson erano dei ragazzetti dalla faccia pulita e onesta ed evitavano accuratamente di caricare le loro canzoni di qualsiasi tensione. Divennero in pratica espressione di quella borghesia nera che ormai non aveva più bisogno di sospirare la cittadinanza sociale a stelle e strisce ed è uscita dalla condizione di cittadino di seconda classe grazie alla ferrea legge del dollaro e di chi ce lo ha in tasca. Questo immenso pubblico di neri americani voleva e vuole i suoi prodotti musicali e i Jackson furono tra quelli che meglio glielo offrirono. Nel 75, come tutte le storie, arrivò la fine. Il sodalizio fraterno con la Motown si ruppe, Michael andò a cercare Billie Jean, Jermaine invece sposò la figlia di Berry Gordy e rimase quindi a Detroit. Gli altri continuarono a suonare per i fatti loro.
She was more.
era ovviamente il Michael Jackson libero dagli impedimenti impostigli da Berry Gordy e da Casa Motown. Come abbiamo ricordato, la legge in Casa Motown era ferrea. Bisognava attenersi a quanto diceva il signor padrone e i brani e le scelte artistiche e musicali spettavano solo a lui e al team di autori che lui, Berry Gordy, sceglieva per i suoi artisti. Si arrivò a un punto che la situazione, come abbiamo detto prima, divenne insostenibile. In una intervista Michael Jackson ha ricordato, aperte virgolette, «Quando sento che c'è qualcosa di sbagliato, io devo dirlo ad alta voce. Lo so che quasi nessuno mi considera determinato e forte di carattere, ma questo è perché quasi nessuno mi conosce bene. Arrivamo al punto, i miei fratelli ed io, di sentirci disperatamente infelici alla Motown, ma nessuno osava dire niente. I miei fratelli non dicevano niente. Mio padre non diceva niente, quindi toccò a me organizzare un incontro con Berry Gordy per dirgli tutto quello che pensavo. Fui io ad annunciargli che avremmo lasciato la Motown. Andai a parlargli a tu per tu e fu una delle esperienze più difficili della mia vita. Gli dissi che ero infelice. Badate, io voglio bene a Berry Gordy. Credo che sia un genio, un uomo brillante, uno dei giganti dell'industria discografica. Non provo altro che rispetto per lui, ma quel giorno mi sentivo un leone. Mi lamentai che non ci venisse concessa la libertà di scrivere e produrre le nostre canzoni. Lui rispose che continuava ad essere convinto che avessimo bisogno di produttori esterni per fare dischi di successo. Ma io la sapevo più lunga. Sapevo che era giunta l'ora di cambiare. Io e i miei fratelli seguimmo il nostro istinto e la sorte ci premiò.
Yeah.
Uno degli aspetti più entusiasmanti dei Jackson erano i loro live. Nei loro live, infatti, i Jackson non cercavano di scimmiottare il loro prodotto discografico realizzato in studio, perché sapevano fin troppo bene che se il pubblico dei loro concerti era di bianchi e di neri, era soprattutto ai secondi che dovevano il successo. Anche se ormai ne distavano mille anni luce, la loro partenza era stata nel ghetto e nella sua rabbia, e quindi nei live si scordavano subito le 126 battute della disco e si producevano in un esempio di genuina black music. Oggi siamo in molti a rimpiangere un personaggio bizzarro e controverso come Michael Jackson, il più famoso dei Jackson 5, l'uomo che volle farsi fumetto. A parziale consolazione possiamo dire che sono in molti a credere che lui è ancora vivo. L'hanno visto in Francia, su un'isola caraibica, a Graceland e persino a Urbino. Meglio di Lazzaro, più di Gesù, oltre Elvis. La notizia che molti fanno circolare è che Michael Jackson non è morto, non è passato nell'aldilà stroncato da un'overdose di anestetici, ma sta preparando il più leggendario comeback della storia del pop. Lo affermano con assoluta certezza centinaia di siti in tutto il mondo. L'hanno visto aggirarsi nel retro dell'ospedale UCLA vestito da suora. Giurano che venda frutta su un'isola caraibica. Altri sostengono che si è presentato allo show di Larry King travestito da tal Dave, un suo amico con il corpo ustionato al 90%, incredibilmente somigliante al re del pop. Sin dal primo giorno del supposto trapasso, la rete si è intasata delle più varie prove della sopravvivenza di Jacko, una sorta di misticismo collettivo modellato sulle celebrità, una specie di santeria del pop, un paganesimo a ritmo di thriller. Tutte queste dicerie, di vero c'è poco o niente. Quel che è certo è che Michael Jackson per tutta la vita ha giocato a rimpiattino con la propria identità. Ha deciso di essere una figura mitologica, scegliendo però un'iconografia disneyana, di carta e di plastica, fatta di castelli e di bambini, di animali magici e panna, cercando continuamente di oltrepassare il confine tra realtà e fantasia, inventandosi non solo la musica, ma persino i figli ed il proprio aspetto, né bianco né di colore. Certo, sul suo conto sono uscite notizie che ne hanno distrutto l'immagine. Nessuna scusante, ma è doveroso ricordare una vita incredibile. Una infanzia da piccolo prodigio, con la band formata dai fratelli di cui abbiamo raccontato, grandi successi commerciali, secondi solo alle violente cinghiate che riceveva a scopo educativo dal padre. Un'infanzia condita da orge in famiglia, torture e pistole cariche puntate alla tempia. All'origine del suo mito, però, ci sono due dischi fatti in proprio quando era già grandicello, due lavori incisi a cavallo fra la fine degli anni 70 e l'inizio degli 80, due lavori che rappresentano vertice e crocevia del rhythm and blues in quel periodo, Off the Wall e Thriller, che abbiamo in sottofondo. Tutto quello che è venuto dopo, i video, le plastiche, i processi, Priscilla Presley, Bubbole, Neverland e i figli, esistono solo grazie alla grandezza di quei 2,33 giri e all'impatto che hanno avuto sugli ascoltatori della musica pop. Con questi due lavori Jackson raggiunse la perfezione della sintesi tra la semplicità di una melodia pop, l'energia del rock e la sensualità della soul music. Un mix rivoluzionario che affascinò anche geni della musica come Miles Davis, che lo omaggiò reinterpretandone una canzone. Michael Jackson è riuscito, con quei due lavori, ad elevare all'ennesima potenza gli insegnamenti del suo padre spirituale, quel Berry Gordy, fondatore dell'etichetta Motown, che negli anni 60 rivoluzionò la musica afroamericana, trasformando per la prima volta dei gruppi di musicisti di colore, come le Supremes e i Temptation, negli idoli di un pubblico bianco. Una vera e propria rivoluzione. Produzioni targate Michael Jackson a parte, che hanno una storia tutta loro. I brani degli artisti Motown sono stati ripresi da moltissimi loro colleghi e anche quest'oggi chiudiamo questa seconda puntata di Un Posto al Sole proponendovi uno dei brani maggiormente ripreso da altri artisti. È un brano di Marvin Gaye dal titolo inquietante If I Should Die Tonight, se morirò questa notte. Beh, ce l'ascoltiamo e poi magari lo commentiamo, perché su questo brano ci sono tante cose da dire.
I felt the world stand still. Ooh. Millions never, and millions never will, baby. I'm no longer here.
never tire. Lord, it's been so good to me, me now. I'm so thankful.
Se dovessi morire stanotte, o piccola, sarebbe molto prima della mia ora. Così canta Marvin Gaye in un brano che in effetti non l'ha scritto lui. È un brano composto da Ed Townsend, che la scrisse dopo un incontro con una donna che ammirava da lontano. La donna convinse Townsend che non potevano costruire la felicità sulla miseria degli altri, perché entrambi avevano già dei rapporti con altre persone, quindi non potevano pestare bene loro, farne soffrire altre. Lui, nel senso di Townsend, le disse che aveva ragione, e mentre era pronto ad allontanarsi da lei per l'ultima volta, lei gli chiese: «È tutto quello che hai da dire?» Al che lui rispose con la frase che poi diede il titolo a questo brano: «No, se dovessi morire stasera, non morirò triste perché ti ho conosciuto». Poi Townsend se ne tornò a casa, dove scrisse il resto dei testi che stava componendo per Marvin Gaye, e pensò che quello che gli era venuto fuori nell'incontro con quella donna era l'ideale per una canzone adatta ad essere registrata proprio da Marvin Gaye. Ma Gaye, notoriamente noto per non essere in grado di cantare una canzone a meno che i testi non lo riguardassero personalmente, indipendentemente dal fatto che li scrivesse o meno lui stesso, inizialmente rifiutò la canzone, spiegando a Townsend: «Non posso cantare questa canzone, non mi sono mai sentito così per una donna in vita mia». Mai dire mai. Successivamente, dopo aver incontrato la sua futura seconda moglie, Janice Hunter, Marvin Gaye, dopo un appuntamento andato a male, andò da Townsend e gli dichiarò: «Ed, fai uscire quella canzone, facciamola uscire. Posso cantarla ora a quella stronza adesso». Insomma, Marvin Gaye non era uno politicamente corretto, e ci scusiamo noi, ma era per lui, ma cronaca quella che abbiamo fatto. Un brano questo che è stato ripreso da tantissimi artisti. Puff Daddy, per esempio, usò la canzone come interludio vocale nel suo album No Way Out, e poi fu usata come sample da altri rapper, tra cui Danny, King CLO, New Era, Bing KRIT, giusto per citarne alcuni. Noi ci ascoltiamo invece John Legend nel brano Who Do We Think We Are, dove anche lui riprende la canzone di Marvin Gaye di cui stiamo parlando. E di Marvin Gaye, a proposito di morti e di morti tragiche, ne parleremo la prossima puntata. Per oggi chiudiamo con John Legend che ammicca a Marvin Gaye. Claudio Costoni vi saluta e vi dà appuntamento alla terza puntata di Un Posto al Sol. A risentirci.
On my Timberlands, stepping like a criminal. Success is so imminent. Pink champagne, black Rolls Royce, eggplant double-breasted suit from Tom Ford. Bon voyage, left haters in the fog. Look up in the sky, bet you recognize a boss. Look into my eyes as I fantasize for us. Still lacking shy like this is summer class crush. Money coming fast, I'm never in a rush, no. Plus another 20 in a tuck. Send me in a truck, another 40 on the wrist. Quarter mil on my mind, got me living like I pitch. Dodger, Robin Givens, ballin' like I'm Roger Clemens. Still in a game, uniform all in it. She get Chanel, ski trips to Vail. Only the highest grade, like trees that I inhale.
Someone to look up to. Why shouldn't it be us?